In altre parole.
Isole Chagos, Groenlandia, Stati Uniti, Cina, Siria. Questa settimana con Jacopo Zanchini è stata una cavalcata geopolitica attorno a un mondo che sembra essere impazzito. Oggi tiriamo le redini e le somme e ci fermiamo a riflettere sui conflitti in corso, quelli appena conclusi e quelli che già si profilano all'orizzonte. Ucraina, Gaza e Iran. Buongiorno Jacopo Zanchini.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Tu sei vice direttore del settimanale internazionale. Andiamo prima di tutto in Ucraina, dove l'agenzia meteorologica ha annunciato che le temperature potrebbero scendere fino a meno 30 gradi e è stata annunciata, i giornali danno la notizia oggi, una possibile tregua di una settimana, anche se non è ancora chiaro se effettivamente ci sarà o no. Allora, qual è la situazione sul campo, Jacopo?
Allora sì, la notizia di queste ultime ore è che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto una sospensione di una settimana degli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine in una telefonata con il leader russo Putin. È vero però che Mosca non ha ancora confermato questa tregua che dovrebbe entrare in vigore proprio perché le temperature stanno arrivando a meno 30 gradi. Quel che è vero è che le forze di Mosca hanno colpito questa settimana e la precedente con migliaia di droni, bombe, missili, le infrastrutture appunto energetiche dell'Ucraina, condannando gran parte del paese al gelo e all'oscurità. Nel frattempo la flotta russa sul Mar Nero sta cercando di strozzare l'economia nazionale e bloccare i porti ucraini bombardando Odessa e le altre città del Mar Nero. Questa settimana abbiamo avuto persino un drone russo che ha colpito un treno passeggeri civili e ha provocato 5 vittime. Quindi in questo senso è un momento durissimo ed è un momento anche di ragionamento sul conflitto. Il Center for Strategic and International Studies, un think tank statunitense, ha pubblicato delle cifre che sono abbastanza raggiranti. I militari russi morti o dispersi nel conflitto sarebbero feriti sarebbero circa 1.250.000 con 325.000 decessi, cioè più del totale di tutte le guerre russe e sovietiche dal 1945. Gli ucraini avrebbero perso circa 600.000 uomini, tra questi morti sarebbero tra 90 e 140.000. Ovviamente Mosca ha definito non credibile questa stima, ma nel frattempo si ricevono notizie davvero allarmanti. Un'inchiesta dell'Associated Press ha rivelato che l'esercito russo recluta con l'inganno uomini dal Bangladesh, dallo Sri Lanka, dal Nepal, dall'India per mandarli a combattere in Ucraina. Vengono arruolati a loro insaputa e costretti con la tortura a combattere. Il governo del Bangladesh sta indagando sulla cosa.
Eh sì, sono notizie inquietanti, soprattutto queste cifre. Diciamo che però c'è almeno l'idea che ci siano in corso delle trattative. Sono iniziate delle trattative trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti ad Abu Dhabi. Trattative dovrebbero ricominciare settimana prossima. Ecco, a che punto sono gli sforzi diplomatici, Jacopo?
Sì, ad Abu Dhabi comincia un secondo round, mi pare domenica, di colloqui. Gli Stati Uniti vogliono però spingere Kiev ad accettare di cedere alla Russia i territori del Donbass, anche con la parte del Donbass che Mosca non controlla ancora militarmente. Gli ucraini non vogliono, ma la trattativa va comunque avanti, né i russi né gli ucraini vogliono addossarsi agli occhi di Trump il fallimento della trattativa. Gli europei sono in questo momento abbastanza marginalizzati e in molti paesi l'estrema destra spinge perché l'Ucraina venga abbandonata sostanzialmente a suo destino. Intanto appunto la guerra va avanti in un contesto internazionale in cui comunque Donald Trump ha invitato Vladimir Putin a sedere nel suo Consiglio per la Pace, il Board of Peace, cosa abbastanza paradossale ovviamente in questo momento. la solidarietà europea con l'Ucraina si fa sentire, fa quel che può. In questo momento sono stati promessi più di 6.000 gruppi elettrogeni e caldaie per riscaldare gli ucraini al freddo, anche se Zelensky a Davos un po' all'Europa gliel'ha cantata e l'ha accusato l'Europa di essere troppo lenta, di ripetere un po' come un giorno della marmotta diplomatico sempre gli stessi schemi, senza fare un balzo in avanti nel sostegno all'Ucraina. Ma il presidente ucraino ha anche annunciato che il paese sarà pronto per entrare nell'Unione Europea, secondo lui, già nel 2027.
Dunque, Ucraina e poi c'è la questione di Gaza. Tra l'altro Gaza, la popolazione civile, sta vivendo una situazione terribile, con pochissimi aiuti umanitari, con il freddo. La maggior parte degli sfollati vive in tende di fortuna, fatti di teli di plastica. Insomma, la situazione sanitaria anche è tremenda. E tra l'altro oggi i quotidiani annunciano un'altra novità, uno scoop del quotidiano Arez, che ha intercettato documenti che dicono che l'esercito israeliano sostanzialmente conferma il conto delle vittime fatto dal Ministero della Sanità di Gaza, precedentemente retto da Hamas. Dunque, dopo aver negato le cifre dei morti, Israele ora accetta queste cifre, che sono di 71.000 morti. Qual è la situazione lì, Jacopo?
Ma sì, diciamo che il totale delle vittime è quello, e poi ci sono ovviamente centinaia di migliaia di feriti. Dobbiamo anche considerare che gli attacchi israeliani sul territorio di Gaza non si fermano, quasi ogni giorno vengono uccisi dei palestinesi, e dal cessate il fuoco cosiddetto da ottobre 2025 sono state uccise 500 persone. L'esercito israeliano nel territorio applica una modalità simile a quella che ha messo in atto nel sud del Libano con Hezbollah: attacchi regolari ogni volta che percepisce una cosiddetta minaccia, e anche semplicemente ogni volta che qualcuno si avvicina troppo alla linea di demarcazione che divide in due Gaza, di cui ricordiamo più della metà è occupata dall'esercito israeliano, che continua peraltro una politica di demolizione totale di tutti i palazzi, di tutte le infrastrutture, sta radendo al suolo tutto ciò che è rimasto in piedi durante la guerra. Ci si chiede come si possa negoziare, pensare di negoziare in una situazione del genere. La situazione umanitaria, l'hai detto tu, è allo stremo, ci sono bambini che continuano a morire anche di ipotermia, e Netanyahu continua a marginalizzare, a cacciare le organizzazioni umanitarie. Dal 1 gennaio 37 organizzazioni umanitarie importantissime non avranno più autorizzazione a operare con i palestinesi, e questo naturalmente non fa che aggravare una situazione umanitaria che è già allo stremo. Il tutto con questo Board of Peace di Trump, che sembra a questo punto una specie di fallimento.
Appunto, cosa pensi di questo Board of Peace lanciato a Davos da Trump, che dovrebbe in qualche modo guidare la transizione, no, a Gaza?
Beh, in questo senso mi pare che non c'è nessun passo avanti. Il Board of Peace ormai è una specie di insieme di dittatori e di ricercati dalla Corte Penale Internazionale e di opportunisti. All'interno non c'è di fatto nessun palestinese, e solo sul gradino più basso dell'architettura immaginata da Trump c'è questo Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è formato da figure tecniche in gran parte palestinesi, che dovrebbe governare la striscia, ma per ora ovviamente non possono neanche cominciare a lavorare, perché di fatto la situazione è quella di una guerra. E nessuno sa quale forza di stabilizzazione militare composta da chi dovrà operare a Gaza, e quindi, nonostante gli annunci roboanti dell'amministrazione Trump, non sembrano esserci passi avanti. Tra l'altro, con la tensione che sale in Iran e con il bisogno che Trump ha della collaborazione attiva di Tel Aviv e della sua intelligence se vuole colpire o anche solo minacciare l'Iran, questo aumenta ulteriormente il potere contrattuale di Bibi Netanyahu, il grande frenatore di ogni accordo di pace di questi anni, di ogni tregua e di ogni momento di stop, diciamo, del conflitto.
Hai detto Iran, e abbiamo un minuto e mezzo, due minuti, però dobbiamo parlarne, Jacopo, perché effettivamente dopo le rivolte popolari, che sembrano essersi placate nel paese dopo il terrore scatenato dagli Ayatollah, l'altro ieri Trump ha minacciato di intervenire militarmente se l'Iran non accetterà alcune condizioni poste dall'amministrazione americana. Sembra aver fatto un passo indietro, però non si capisce mai bene con Trump. Ecco, ci dobbiamo aspettare un nuovo conflitto, secondo te?
La differenza rispetto all'inizio di gennaio è che ora c'è stata una repressione sanguinosissima delle rivolte iraniane da parte delle autorità, e dall'altra parte che la Forza Aerea Lincoln e tante altre forze in termini operativi si sono spostate nella zona del Golfo Persico e vicino all'Iran. Quindi, diciamo, da un punto di vista militare le cose potrebbero essere pronte per un'azione militare non su vasta scala, ma per un'azione militare massiccia. A quanto pare Teheran fa delle richieste, Trump fa a Teheran una serie di richieste su interrompere l'arricchimento dell'uranio, ridurre la gittata dei missili, eccetera, eccetera. Insomma, poco che ha a che fare con la repressione e con la morte di migliaia di iraniani nella repressione. La Repubblica Islamica ha risposto a brutto muso per ora, minacciando fuoco e fiamme in tutto il Medio Oriente. Cosa succederà ora? Chiaramente non si può sapere. Quello che è certo è che se Trump bleffa e prova semplicemente a fare pressione sul regime, bisogna vedere quali benefici ne trarrà il popolo iraniano, che è veramente sottoposto a questo punto a una repressione terribile e non vede diciamo la luce, non vede la fine del tunnel rispetto a una Repubblica Islamica che ormai ha perso ogni legittimità e che si fonda solamente sull'oppressione dei cittadini e delle cittadine.
E quindi vedremo che cosa succederà anche su quello scenario. Jacopo Zanchini, io non posso che ringraziarti per questa settimana passata insieme. Abbiamo fatto il giro del mondo, un mondo che purtroppo sembra essere impazzito, ma tant'è. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio.
Sono io che ringrazio voi.